una storia fatta da tre capitoli, quella che stiamo per raccontare. Persone che vengono da un unico continente, l'Africa, che partono tutte dalle stesse coste, quelle libiche, e approdano sulla stessa isola, la Sicilia. Ma da qui in poi le loro strade si dividono, colpa di norme e politiche sulle migrazioni e sul diritto d'asilo che non funzionano, né in Italia né in Europa, e che fanno sì che nella disperazione di tutti i profughi ci siano comunque quelli di serie A, di serie B e perfino di serie C. Capitolo primo, i siriani. Siamo alla stazione di Catania e sono qua con Agata che autogestisce l'arrivo dei profughi siriani. Sono tanti che passano da Catania.
Tantissimi.
Arrivano da dove?
Dipende da dove avviene lo sbarco. Può venire a Pozzallo, può venire a Porto Empedocle, Catania stesso.
Ma come arrivano?
In autobus, in taxi.
Perché tu ti sei messa a fare questo lavoro?
Follia.
Ma chi siete?
Siamo io e Nawal Sufi, che è una militante per i diritti umani.
Lo fate proprio così, volontariamente,
sì,
spontaneamente?
Diciamo che abbiamo iniziato a farlo volontariamente, adesso siamo diventata un'istituzione.
Punto di riferimento.
Siamo diventate un punto di riferimento, quindi non possiamo più...
Ma come funziona? Che ci si passa la voce e si sa che voi siete qua?
Noi abbiamo un nostro amico fidato nel parcheggiatore della stazione di Catania, che ha i nostri numeri di telefono, e quando ci sono tanti siriani in stazione lui...
Vi chiama?
Ci chiama.
Tu sai l'arabo?
No, io non, purtroppo non so l'arabo, ho imparato solamente qualche parola, comunico in inglese.
Cos'è che fai quando loro arrivano?
Devi sapere, qua non esistono le istituzioni, quindi queste persone hanno bisogno di fare i biglietti, di avere un vestito pulito, di comprare una scheda italiana, e noi li aiutiamo a fare tutto questo volontariamente. Però potrebbe accadere che noi non ci siamo e possono arrivare dei balordi che fanno, diciamo, questo lavoro. Possono chiedere pochi soldi come possono chiedere tanti soldi, dipende dal balordo di turno. Possono anche dire: ti accompagno alla stazione, tu mi dai 10 euro, oppure non entrare in stazione perché c'è la polizia, mi fanno spaventare, non ti preoccupare, ti faccio io il biglietto. E quindi il biglietto, che costa 78 euro, poi diventa 100 euro. Spesso arrivano spaesati, noi poi spieghiamo che a Milano c'è un punto di riferimento del comune.
È gente che si ferma qua oppure che appena arriva a Catania riparte?
È gente che vuole ripartire subito, e a volte comunque siamo costretti a farli rimanere.
E dove
Catania
li fate dormire?
O cerchiamo proprio un albergo, una piccola pensione a poco prezzo, oppure vanno anche in moschea.
E vanno per lo più nel nord Europa?
Sì, nord Europa, Svezia, Germania, Austria. Anche gli impiegati della ferrovia ci conoscono, anche le forze dell'ordine. Noi quotidianamente comunichiamo il numero dei rifugiati che partono, riusciamo ad avere una percezione reale dei flussi.
Alla stazione oggi c'è un solo ragazzo che deve partire e Agata lo accompagna in biglietteria.
Salve signora, volevo chiedere solamente...
Lei è Agata?
Sì, io sono Agata. Da Messina, Villa San Giovanni, per traghettare quanto può passare un'ora?
Massimo 40 minuti.
In quella arriva uno dei famosi pescecani che cercano di approfittare della situazione, giovane, aria arrugata, una coppola di pelle in testa, magrebino. Aggredisce Agata in italiano dicendole di mettersi il velo e andarsene via, poi si rivolge in arabo al ragazzo siriano.
Senti, io non ne ho tempo da perdere. Scusa.
Chi è Dio per te? Come si chiama tuo Dio?
Dio si chiama Dio.
Allora tu hai dato una risposta sbagliata, non devi aiutare le gente.
Guarda che tu qua sei in Italia.
Non
ci sono,
sono
persone
in Italia, sono
di tutte le religioni.
Siamo,
ci sono i cattolici, siamo,
ascoltami.
E possiamo vivere
in tutti in parte. La credenza, tu
ora
credi
ciao.
Le altre credenze.
Ora ciao, ma salama.
Ma salama.
Liquidato lo scocciatore, il ragazzo siriano si allontana con il biglietto del treno fatto e Agata si sposta a cercare qualche vestito per chi dovesse arrivare e magari posti letto disponibili. Qua invece siamo nel deposito dove ci sono vestiti,
giocattoli.
Cibo.
In genere quando ci sono gli arrivi, sempre qualche bambino neonato c'è sempre.
Le 3:20, siamo alla chiesa di San Francesco di Paola e andiamo a parlare con il parroco per vedere se ha dei posti letto.
Tutto quello che ha a che fare con gli immigranti, mm-hmm. Le parole con la Caritas diocesana, wow. Non è una cosa che ci occupiamo noi. Io mi occupo come cappellano del porto, mm-hmm. Quando sbarcano le navi, sì. Quelle che lavorano sulle navi filippine, noi facciamo accoglienza per loro, però non ha niente a che vedere con gli immigranti.
Noi avremmo la necessità di trovare dei posti letto per le parrocchie, insomma.
Noi non abbiamo questa possibilità qua.
Perché a Palermo hanno aperto tutte,
sì,
le chiese.
Lo so, però noi non abbiamo né la competenza né la possibilità di farlo.
Migranti, niente da fare. La chiesa del porto non apre le sue stanze. Chi le apre è invece la moschea di Catania. Grande, nuovissima, in pieno centro città. Keitab della FID è l'imam.
Finché ci sono questi sbarchi in tutta la Sicilia siamo diventati un punto di riferimento, la moschea della Misericordia. Sono migliaia e migliaia delle persone che arrivano qui da noi alla moschea. Il nostro compito è dare un'assistenza del nostro piccolo, un pasto caldo, orientarli sulla stazione, sui treni. La struttura è questa qui dove c'è la mensa, abbiamo procurato alcuni materassi. Con sincerità la città è mobilitata, che portano vestiti, mangiare. Alcuni del quartiere, vedendo i bambini, dicono: traduci, che cosa vogliono, questo piange, compriamo qualcosa.
E voi avete qualche rapporto con le autorità italiane, con la prefettura?
Il rapporto non è che serve tanto, perché questa gente, loro non vogliono stare in Sicilia o in Italia, scappano e vengono da noi. Non è che noi ora possiamo iniziare con la prefettura a aprire un'altra, perché non è fattibile.
Pochi giorni a Catania, senza nessun controllo, nessuna registrazione da parte delle autorità italiane, e poi si parte per il nord. Anche questa parte di viaggio è lunga. Da Catania a Messina con un treno regionale che impiega un paio d'ore. Poi di nuovo in nave attraverso lo stretto, una ventina di minuti se il mare è buono. In Calabria, a Villa San Giovanni, una tappa di poche ore, accolti e rifocillati dai ragazzi del COSMI, il Comitato Solidarietà Migranti. Ruggero e Giorgia lavorano sul binario 1.
Come punto di riferimento noi abbiamo sempre avuto il centro sociale Cartella. Okay. Poi 3 anni fa, con l'emergenza tunisina, abbiamo consolidato il gruppo. Abbiamo costituito l'associazione Nuvola Rossa. Poi ci sono i pagliacci clandestini, c'è il Cartella. Collaboriamo sempre, nelle varie attività che facciamo collaboriamo sempre.
Poi il problema è che stazionano diverse ore, arrivando in condizioni precarie.
Infatti adesso ci sono 3 o 4 bambini bruciatissimi,
esatto,
dal sole,
sì,
gli avete dato la crema.
Perché arrivano qui stremati. Anzi, oggi diciamo la situazione è abbastanza tranquilla, perché ci sono serate in cui arrivano 50-60 bambini.
E siete voi che fate tutto, insomma.
Siamo noi che facciamo tutto, perché le istituzioni sono latitanti.
Qui siamo in una sala d'attesa che la stazione ha messo a disposizione.
Sì, quando sono in tanti li fermiamo sotto, nel sottopassaggio, perché qui, come vedi, la sala d'attesa non è molto grande. E lì gli diamo appunto le creme, come in questo caso, i beni di prima necessità, e spesso ai bambini gli facciamo uno spettacolino dei clown sociali, che così vanno via con un sorriso, riusciamo a strappargli un sorriso.
Quanti siete voi volontari?
Attivi siamo 15-20, però c'è anche tanta gente che passa qui a dare una mano. Poi ti farò vedere, abbiamo una saletta che ci ha dato Trenitalia dove stocchiamo la merce, che sono tutte donazioni.
Che poi alla fine sostano soltanto 2 ore, quindi è più una cosa di entrare in contatto e farli sentire tranquilli.
Trenitalia sì, mette a disposizione quello che può mettere, però loro, essendo un'azienda privata, badano solo al business e poi il resto non gliene frega proprio nulla. Se qualcuno non ha biglietto provvediamo anche noi a fare qualche colletta, perché loro sono inflessibili su questo. Chi è bigliettato parte, chi non ha biglietto può rimanere a terra, non gliene frega nulla. Proprio un'altra sera abbiamo avuto una polemica, perché un nucleo familiare che avevano i biglietti non li avevano fatti ai piccoli, perché inferiore ai 3 anni non pagano. Il capotreno contestava il fatto che secondo lui la bambina avesse più di 3 anni, allora lì è nato un paraviglia. Poi siamo riusciti, grazie all'intervento anche della Polfer, a fare salire i bambini sul treno e...
Alle 21.55 si parte di nuovo. Il treno notte per Torino, carrozza 2, vecchi posti a sedere di seconda classe. 17 ore di viaggio e i profughi siriani, una trentina in questo caso, arrivano a Milano, pronti a ripartire verso il nord Europa. Meta finale. Capitolo secondo, gli eritrei. I ragazzi eritrei a Catania stanno intorno alla stazione. Ragazzi, perché insieme a loro di donne ce ne sono poche. Se i siriani scappano con l'intera famiglia, per gli eritrei succede meno. Si accampano alla meglio nelle aiuole all'ombra e aspettano i pullman della sera verso Roma e verso Milano. Anche per loro si chiude un occhio, quasi tutti vengono lasciati andare dopo gli sbarchi. Non ufficialmente, ma insomma, gli si consente di scappare dalle palestre in cui vengono portati per la prima notte. E loro, in genere senza documenti, se ne vanno. I pochissimi volontari della rete antirazzista, Alfonso, Barbara, Marcello, Stefania, Davide, si danno da fare come possono.
Siamo davanti alla stazione di Catania e stiamo per andare a distribuire delle guide che spiegano che cosa?
Ma le procedure di accesso al diritto d'asilo tradotte in inglese, francese, arabo e tigrino.
Perché questa gente non ha idea di che cosa può fare in Italia e quali sono i suoi diritti.
Se sin dal momento dello sbarco non gli viene data alcuna informazione, le associazioni di Presidium sono pressoché assente. Noi siamo in pochi, però ci diamo da fare.
Avete fatto delle fotocopie e adesso andate a distribuirle.
Almeno tendiamo di garantire questo supporto.
I ragazzi eritrei chiedono notizie, ascoltano, ma sono molto restii a raccontare le loro storie, soprattutto al microfono.
Chiedigli che gliel'ha data questa cartina.
Hanno pochissime informazioni e il ragazzo con la cartina in mano se l'è fatta stampare in un internet point, una grossolana mappa d'Europa, giusto per sapere dove sta l'Austria, in cui vive sua moglie. I volontari li mettono in guardia, anche gli eritrei sono ottimi da sfruttare e giusto l'altro giorno proprio un eritreo catanese ha raddoppiato il prezzo dei biglietti per i suoi connazionali. Alle 9 di sera arriva il bus a due piani e tutti in fila, con le loro buste di plastica, si imbarcano per questa nuova tappa del viaggio. In molti arriveranno a Milano, andando ad aggiungersi ai tanti che già stanno nella zona di Porta Venezia. Capitolo terzo. Chi arriva dall'Africa subsahariana.
So if they don't take your fingerprints it's better for you. This is the list of the train to go to Milano and Roma. You can take, yeah. This is a guide for refugees, for your rights. Okay, you can find also all the contact of the organization that can help you.
Mali, Gambia, Senegal, Nigeria, profughi e migranti di serie C. Loro, lo Stato italiano, non se li fa scappare, non tutti almeno. Appena sbarcano vengono schedati, registrati, spediti nelle palestre, nei palazzetti dello sport. E da lì non li si lascia uscire. Pala Spedini, accanto allo stadio di Catania, Davide dà informazioni a un gruppo di 60-70 ragazzi, stavolta tutti maschi, molto giovani, che guardano con occhi spaventati e attenti. Molti sono scalzi, altri hanno solo le calze. Sono arrivati due giorni fa. Sui pantaloni hanno scritti i numeri di telefono dei parenti da chiamare in Europa. Ricevono tre pasti al giorno e nient'altro. Non hanno nemmeno uno spazzolino da denti, dice uno di loro. Alcuni accettano di parlare. Un ragazzo del Gambia dice di essere scappato perché è omosessuale. I gay sono perseguitati. Voglio essere libero e sicuro. Il suo amico è un oppositore politico e se ti opponi in Gambia non trovi nemmeno il lavoro.
Sono from Mali because of the war in Mali. Yeah, my both parents died in Mali during the war.
Suleiman viene dal Mali, racconta di essere scappato per la guerra in cui i suoi genitori sono stati uccisi. A 19 anni una sorella sposata è rimasta in Mali. È andato prima in Gambia da una zia, lavorava in un hotel, poi è scappato, Algeria, Libia, la traversata. Voglio essere libero, spero di riuscire a far venire via anche mia sorella. Vorrebbe andare in Svizzera, lì ha un'altra sorella con quattro figli. È lei che gli ha pagato il viaggio ed è pronta a pagargli anche il resto del tragitto.
So I don't know what you guys can do to help us.
Dice, aiutatemi a uscire di qui, è una situazione assurda. Dateci almeno un accesso a internet per contattare le nostre famiglie. Ha ragione Suleiman, la situazione è davvero assurda. Questa gente è qui bloccata, ma semi-abbandonata, per uno scaricabarile incredibile. Stefania chiama la protezione civile del comune di Catania.
Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, io sono una volontaria della rete antirazzista. Mi trovo in questo momento davanti al Pala Spedini. Queste persone hanno bisogno di tutto. Vi chiedevamo se e quando verrete. Non siete voi che ve ne occupate. Voi vi occupate solo dell'arrivo, cioè il vostro ruolo si compie nel momento in cui... Non durante la permanenza, cioè voi, ok. Quindi non è di competenza della protezione civile, nonostante è un evidente stato di emergenza questo, voi vi occupate soltanto del momento dello sbarco. Vi è stato vietato il supporto al volontariato, non ho capito, dal Dipartimento regionale?
Stefania mette il viva voce.
La 39.660 del 16 giugno 2014 e dice, alla fine, all'ultimo capoverso, le attività di accoglienza ai migranti non rientrano nel numero degli eventi di protezione civile e non possono comportare conseguentemente l'attivazione delle procedure per l'applicazione dei benefici di legge.
Chiarissimo, anche la Caritas di Catania poco dopo conferma, nessuno degli enti accreditati può fare nulla e quelle 70 persone restano nel palazzetto infuocato chiedendo di avere acqua, scarpe, dei cerotti puliti per medicare le ferite della traversata. con uno striscione e un video da postare su internet, la rete antirazzista ribadisce il concetto.
Poi ci sono dei ragazzi che si sono dichiarati minorenni e che non hanno visto riconosciuta la loro dichiarazione. Anche qua stiamo assistendo a una violazione di leggi e norme fondamentali. Denunciamo questo così come denunciamo l'assurdità del regolamento Dublino, un dramma per tutti i migranti, i quali non possono appunto ricongiungersi ai loro familiari e quindi anche molti di quelli che l'Italia adesso più o meno chiudendo mezzo occhio, un occhio sta facendo andare via, saranno comunque rimandati qua in Italia e continueranno la loro odissea. Quindi denunciamo sia il sistema di accoglienza appunto che è questo, che lascia completamente allo sbando, buttati qua dentro in un posto allucinante che è una sauna, e sia le leggi italiane e europee che impediscono qualsiasi libertà di movimento.
Le proposte che noi facciamo sono quelle di aprire i canali umanitari nelle sedi diplomatiche vicino alle zone di conflitto per permettere di accedere alla richiesta d'asilo e poter usufruire del diritto d'asilo europeo.
Alfonso e Davide hanno ragione. I tre capitoli della nostra storia hanno sicuramente un punto in comune. I diritti di profughi e migranti non sono garantiti, siano essi di serie A, serie B o serie C. Se le leggi italiane sono carenti e le istituzioni assenti, come ci hanno raccontato tutti gli interlocutori sentiti tra la Sicilia e la Calabria, anche le leggi europee non funzionano. La Fortezza Europa, tra l'altro piena di buchi nei suoi muraglioni, viola i più elementari diritti umani. Dice la Dichiarazione dei diritti dell'uomo all'articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. E agli articoli 13 e 14. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.